entrambi, appunto. Ma come sapete, poi in questi incontri di avvento diamo un po' più il tono, come dire, di preghiera. Non lasciamo lo spazio dopo per domande, ma perché, come ci dirà proprio stasera la parola di Dio, Maria conservava tutte queste parole meditandole, qua dice comparandole nel suo cuore, quindi questo ci permetterà già stasera appunto di fare un po' come Maria. Allora ci introduciamo.
Questa chitarra perché sono un certo foglio di quei casi. Signore, sei venuto,
fratello in mezzo a noi. Signore, hai portato amore e libertà. Signore, sei vissuto nella povertà. Noi ti ringraziamo.
Preghiamo con questo salmo. Vi sarete tutti accorti di un errore: non è il salmo 133, ma il salmo 113. Vi sarete accorti, sì. Ed è un alleluia. Cominciamo subito a metterci in difficoltà. È un alleluia, appunto, cioè è un salmo, una preghiera tipica di lode, di espressione di gioia. E mi sembra molto bello stasera sentire che quella stessa gioia, quella stessa, quello stesso desiderio di lode di Dio, appunto, è degli angeli in quella notte, una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo gloria. Ecco, mi sembra bello sentirlo stasera così, sentire che abbiamo anche noi bisogno sempre di ritrovare buone ragioni per lodare il Signore. La lode nasce dal cuore, il cuore appunto ha bisogno di ritrovare le ragioni della gioia profonda. E questo salmo poi ci dà delle coordinate di spazio e di tempo, ci dice appunto che il nome del Signore deve essere lodato sempre, dal sorgere del sole al suo tramonto. Tutte le genti appunto sono l'orizzonte sulle quali si manifesta la gloria di Dio, ecco. E poi il motivo che stasera ascolteremo da questa parola molto bella di Luca, appunto, cioè scoprire che questo Dio che è l'eccelso, colui che è in alto, che siede nell'alto, che cosa fa? Si abbassa. Ecco, la dinamica dell'incarnazione che stasera contempleremo è proprio l'abbassarsi. Dio si china a guardare sui cieli e sulla terra. E tutto questo per esprimere anche uno sguardo di benevolenza su chi? Sul povero, perché lo rialza. E l'altra immagine, appunto, della povertà, ancora una volta, è l'immagine della sterilità. Ecco, contempliamo pregando insieme questo salmo, davvero un Dio che si china e si fa vicino a noi, si abbassa per incontrare la nostra umanità. Alleluia. Lodate
servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre, dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore, su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i pubblici, tra i principi del suo popolo, fa abitare nella casa la sterile, come madre gioiosa di figli. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, la nascita di Gesù che ci è presentata da Luca nel Vangelo di questa sera è l'evento centrale dei Vangeli dell'infanzia, e come sempre Luca disegna, a me piace rappresentarlo un po' come un pittore. Quando andavo a scuola studiavo storia dell'arte, forse l'ho già detto, mi è rimasto impresso Masaccio che quando dipingeva le sue Madonne, i suoi Gesù bambini, faceva il chiaroscuro sotto la tempera, metteva prima il chiaroscuro, poi stendeva la tempera. Questo permetteva alle Madonne di essere belle rotonde, al Gesù bambino di essere belli rotondi, no? Belli paffuti. Ecco, secondo me Luca disegna un po' come Masaccio. Infatti i Vangeli dell'infanzia sono scritti in chiaroscuro, no? Due annunciazioni a Zaccaria e alla Madonna, due cantici, il Benedictus e il Magnificat, e anche qui questo diventa assoluto, perché vedrete, se andate a rivedere, c'è un confronto e un chiasmo. Il confronto è tra Giovanni Battista e Gesù, perché Giovanni Battista, vedrete, c'è una piccolissima natività e dall'altra parte una grande natività di Gesù, e invece Giovanni Battista ha una grande circoncisione, Gesù ha una piccola circoncisione, è un chiasmo e una contrapposizione, chiaroscuro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la nascita di Gesù diventa centrale in questo chiaroscuro, no? A discapito della circoncisione centrale in Giovanni Battista. Ma non solo, secondo me si diverte ancora di più Luca, perché questo chiaroscuro lo pone anche all'interno di questo brano che ascolteremo, perché la dinamica in fondo ci presenta due logiche: la logica del dilatarsi, del gonfiarsi, in fondo dell'uomo. Ci accorgeremo, sentiremo già dalle prime battute come il potere dell'uomo in questo brano tende a dilatarsi, a gonfiarsi, il potere di Cesare, il potere di Quirino, a diventare onnipotente, no? L'uomo tende a dilatarsi, mentre Dio tende a rimpicciolirsi. Due logiche contrapposte che si confrontano, quasi ad invitarci a cogliere la radice del mistero dell'incarnazione. Dio si fa piccolo opponendosi alla logica dell'uomo e ponendo dentro la storia una logica diversa. Ecco che questo brano un po' ci spiegherà. E quindi lo leggiamo insieme.
Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne governando la Siria Quirinio, e andavano tutti per iscriversi, ciascuno verso la propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso una città di Davide, quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò, e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel deposito. E c'erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo: non temete, ecco infatti evangelizzo a voi una grande gioia, la quale sarà per tutto il popolo. Fu partorito oggi per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno: troverete un bambino fasciato, sdraiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo, che lodava Dio dicendo: gloria negli altissimi a Dio, e sulla terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne che, quando si allontanarono da loro, verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlem, e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta, e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino sdraiato nella mangiatoia. Ora visto, notificarono circa la parola che fu detta loro circa il bambino. E tutti quanti udirono, si stupirono circa quanto si parlava da parte dei pastori verso loro. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel cuore suo. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio su tutto quanto udirono e videro, come fu detto a loro. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne governando la Siria Quirino, e andavano tutti per iscriversi, ciascuno verso la propria città.
Avete ormai imparato, in questi ormai qualcuno 2 anni, 3 anni che facciamo dei cammini, che la cornice spesso dei Vangeli ci dà delle indicazioni importanti per entrare nel brano. Ci siamo fermati quindi su questi 3 versetti della cornice, perché per 3 volte è riproposta la stessa parola, in greco apografè, iscriversi, censimento, è una parola non precisissima, no? Sembra darci un'indicazione, allora uno dice sarà un'indicazione storica, poi va a scavare e capisce che c'è una grande confusione, perché ad esempio Quirino è stato governatore della Siria tra il 12 e il 9 avanti Cristo, mentre il censimento di Cesare Augusto è avvenuto nel 7 avanti Cristo, ma Quirino ha agito in Galilea solo nel 6 dopo Cristo per cercare le tasse. Uno dice: ma allora che cosa dice? Non è questo che sta dicendoci Luca, non ci vuole dare delle indicazioni prevalentemente storiche, vuole darci un'altra indicazione. Allora uno va nella Bibbia e dice: ma che cos'è il censimento nella Bibbia? E si ricorda che in 2 Samuele 24 Davide censisce per la prima volta il popolo di Israele. E questo censimento è visto da Dio come qualche cosa che non va bene, addirittura frutto della sua ira, no? L'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo: su, fai il censimento di Israele. Cioè, che cosa rappresenta il censimento per la Bibbia? Potremmo dire che, traducendolo un po' velocemente, che questo atto di censimento è un po' l'atto di consacrazione dell'occupazione militare di Roma, che dà una struttura politica, definisce un potere ormai, no? E potremmo dire che, secondo la Bibbia, è l'atto supremo di autoesaltazione dell'uomo. L'uomo che vuole a poco dilatare il suo potere, estendere il suo potere, avere il controllo sugli altri, avere in mano il mondo. Quest'uomo che ci sta rappresentando, cioè, nei poteri di Cesare Augusto, nei poteri di Quirinio, è l'uomo che si gonfia nel suo delirio di onnipotenza, nella pretesa incredibile di avere dominio sulle cose che ha attorno. L'uomo ha questa dinamica. Io mi ricordo, mi viene in mente questa roba, mi ricordo, non potrete mai andare a prendere il povero, il mio sacrestano, primo sacrestano mio, sacrestano, quando ero coadiutore in un posto che, per alcuni anni, no? Che quando, per dire come può essere, come siamo fatti, perché io sono fatto così, credo un po' tutti, no? Cioè, quando io facevo la preghiera, andavo lì in sacrestia, se mettevo giù il libro in sacrestia qui, dopo 10 minuti era spostato là. Se facevo la preghiera dei ragazzi, no? Nella chiesa, e mettevo un fiore magari spostato lì, dopo un po' ritornava al suo posto, no? Perché? Perché io posso anche fare sacrestano, no? Però questo è il mio potere, tu, cioè, vedi, siamo fatti così. È casa mia, chi comandi me, cioè, viene minga de story, cioè, ce l'ho io in mano, lo controllo, il dominio su tutto, il potere. Se entra un altro, orca, mi sposta anche un piccolo meccanismo, e no, ci abbiamo dentro sta roba, no, gli uomini, no? E allora, vedete, l'uomo arriva fino all'estremo dell'autoesaltazione, controllare tutto. E cosa avviene? Che quando l'uomo fa così, nascono dei poveri. I poveri soffrono. Vedete, quando questa gente, Gesù, entra in una famiglia di boat people, no? Cioè di rifugiati politici, cioè di, no? Già all'inizio, mentre ancora in pancia, è costretto a farsi 200 e tot chilometri da Nazareth a Betlem, perché qualcuno da Roma ha deciso che bisognava governare così il mondo. Vedete, quando da una parte si sviluppa l'onnipotenza del cuore dell'uomo, dall'altra parte c'è sempre un povero che soffre. Dall'altra parte i più deboli cominciano a soffrire. Qui Giuseppe e Maria e Gesù nella pancia è già un esule prima di partire. Sappiamo da Matteo che anche immediatamente dopo, appena nato, diventerà esule in Egitto. È un profugo quest'uomo, no? E tornerà a Nazareth solo dopo. Ecco, e vedete, allora il Vangelo ci vuole indicare questa prima cosa, cioè quasi un confronto serrato. Da un lato la dilatazione, il desiderio di dilatare la sua potenza che l'uomo ha. Il suo cuore vuole controllare, gestire, avere in mano, sviluppare tutto l'universo. E dall'altro questo Dio, che vedete, poteva scegliere di nascere in casa di Cesare Augusto, com'è, no? Poteva scegliere di nascere in casa di Quirinio in Siria, no? Invece sceglie di nascere tra questi qua che stanno andando da una parte all'altra, portati da una pancia e da un cammino. È importante allora che noi contempliamo questo, ma anche bellissima questa sottolineatura di Ansel Grün, un piccolo testo che dice: qui nasce un bambino in condizioni di estrema povertà, ma in lui Dio manifesta la sua gloria e il suo dominio con l'impotenza del suo amore. Egli cambierà più il mondo di quanto abbia mai potuto fare il potere imperiale con i suoi imponenti mezzi militari e organizzativi. Ci dice questo testo, però attenzione, il potere di Roma ha cambiato un po' il mondo. Ma questo bambino che sta seguendo un'altra logica cambierà radicalmente il mondo. È lui che lo cambierà veramente.
Dunque un censimento. Censimento, come ci ha detto Don Augusto, come esercizio di potere. Cos'è un censimento in pratica? Fare una lista di persone, fare un elenco. Mentre mi fissavo un po' due note per questa sera, mi è venuto in mente in questo periodo qua che gli elenchi vanno alla grande. Non so se qualcuno di voi ha visto queste ultime trasmissioni, Vieni via con me, ecco, con gli elenchi. Io non li ho viste, ecco, però l'altro giorno ero su YouTube e ho detto, ma vai a vedere cos'è sto elenco qua, e ho visto due o tre elenchi, no, che si fanno, ed è proprio questo, cioè tentare di tenere un po' sotto controllo tante cose della nostra vita. Ecco, mi sembrava allora di ritrovare anche per me, anche per noi, un po' i nostri elenchi. L'elenco dei miei amici, l'elenco dei miei beni, dei miei titoli, di quello che ho messo da parte, l'elenco delle mie conoscenze importanti. Anche in negativo facciamo i nostri elenchi. L'elenco dei pericoli, l'elenco delle mie malattie, l'elenco delle mie paure, per esorcizzarle. Ecco, per tenere sotto controllo le cose che non riusciamo a governare, per tenere sotto controllo persone, situazioni. Ecco, e mi chiedevo, quali sono gli elenchi che faccio anch'io, i miei censimenti interiori, mentali? Quali forme di potere nascondono? Quali mancanze di fede mi fanno vedere? Perché tenere sotto controllo vuol dire non avere ancora abbastanza fede che ogni cosa è nelle mani di Dio. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel deposito.
È molto simpatico il commento che fa Sant'Ignazio nei suoi esercizi di questo testo, perché invita a entrare con gli affetti, con l'immaginazione in questo cammino, e dice: immaginate questo sentiero che va da Nazareth a Betlem, se è stretto, se è largo, se è lungo, immaginate la Vergine Maria incinta che è come sta soffrendo, no? Invitando a entrare un po' con l'immaginazione, con gli affetti, per comprenderlo questa cosa con la mente ma anche con il cuore, ed è un invito che un po' vi faccio, per cogliere questo particolare in profondità, vedete, perché questi due uomini, Giuseppe e Maria, stanno obbedendo a una legge malvagia, potremmo dire, che li ha obbligati, no, da Roma, ma proprio mediante questa legge malvagia, no? Questa legge che vuole controllarli, sono spinti nel luogo dove, secondo la promessa davidica, Michea, capitolo 5, versetto 1, deve nascere il Salvatore. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono nell'antichità e dai giorni più remoti. Singolare. Una legge che sta costringendo queste persone, una legge di male, genera un bene. Genera, anzi, il paradosso è ancora più grosso. La Bibbia sembra dirci: quando il momento del male, dell'estensione del male, del controllo, sembra più estremo, proprio in quel momento sta nascendo la salvezza. Paul Claudel, un autore francese, dice: Dio scrive diritto sulle nostre righe storte. Il male potrà esprimersi con tutta la sua forza, con tutta la sua virulenza, con tutta la sua... Ma se c'è un uomo e una donna che stanno obbedendo nella loro vita a Dio, questo male ha già dentro il germe del bene, della salvezza. Non so se riesco a spiegarmi, è un concetto non così semplice, eh? Non vuol dire, attenzione, che il male produce il bene, eh? Capitemi bene, no? C'è una malattia, no? Alcune delle volte alcuni cristiani, e Dio te l'ha data così, allora Dio ci scampi, no? Da queste frasette così simpatiche che si portano ad alcuni ammalati, no? Non è, sto dicendo questo, sto dicendo che il male resta male, la violenza su questi poveri, però dentro la logica del male Dio pone la sua salvezza già dentro nel profondo. Anzi, Dio potremmo dire che agisce dentro nel mondo non fuggendo il male, ma penetrando il male fino nel profondo e andando oltre e portandolo oltre. Forse ricordate l'icona, l'avevo già portata un'altra volta quindi non l'ho riportata, l'icona del Natale ortodossa. Avete in mente com'è fatta? L'icona, c'è in mezzo, c'è sdraiata Maria di solito su una stuoia rossa, no? Che rappresenta appena partorito, ma nel centro c'è una grotta nera che ricorda la grotta degli inferi, dovevo portarlo ancora, che ricorda la grotta degli inferi, e Gesù insieme col bue e l'asinello è l'unico ad esserci dentro in questa grotta degli inferi, come sarà nella grotta quando risorge, sapete che gli ortodossi fanno la resurrezione scendendo in basso. Cosa significa questo? Significa che già con l'incarnazione Dio porta la sua salvezza fino nel buio più estremo, potremmo dire, del cuore dell'uomo, della realtà dell'uomo, per salvarlo da dentro il suo male. Ecco, è affascinante pensare che non c'è nessuna tenebra così profonda che non sia raggiunta dalla salvezza del Signore. Alcune figure, ad esempio, a me viene sempre in mente alcune figure di santi, Massimiliano Kolbe, Edith Stein, Lazzati anche. Massimiliano Kolbe che muore come martire, offrendo la sua vita nel campo di concentramento di Auschwitz, in quel modo che sapete, offrendo se stesso al posto di uno che era stato scelto nella conta da un capo nazista, no? O Edith Stein, che muore anche lei, ebrea, convertita, diventata monaca carmelitana, che muore donando la sua vita. Ecco, il Signore pone già nel cuore più estremo del male una logica di salvezza. E vedete, ancora più affascinante pensare allora come si presenta Dio per portare questa salvezza. Si presenta, potremmo dire, come un pesciolino che è così piccolo che nella rete del male dell'uomo, nella rete che l'uomo spesso getta con il suo male dentro la storia, passa in mezzo alla rete, non si lascia prendere. Dio si rimpicciolisce, l'infinito diventa creatura, l'onnipotente si fa impotenza, Dio si fa debolezza, il creatore si fa bambino. Per poter iniziare questa storia di salvezza si mette nelle mani dell'uomo.
Non so se qualcuno di voi fa teatro o si interessa di teatro, di cinema. C'è una cosa fondamentale, poi, se c'è un film con un attore famoso, ed è l'entrata in scena. quando entrerà in scena, quando entro in scena, ed è l'impressione che tu dai, la prima immagine, ecco. Erano secoli, era da sempre, era dall'inizio della storia, che l'uomo aspettava l'entrata in scena di Dio, l'entrare in scena, come apparirà. Dio nessuno l'ha mai visto, dice Giovanni nel prologo, anzi, Esodo 33, Mosè può vedere Dio ma solo di spalle, nessuno può vedere Dio e restare vivo. E ora Dio entra in scena. Come entra in scena? È sconcertante. E partorì il figlio suo primogenito e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, perché non c'era posto. L'entrata in scena di Dio, scusate, è troppo poco. Possibile tutto qui? Quello che diceva adesso Don Augusto? Cioè, questo rimpicciolirsi. Noi vorremmo un Dio più grande, più forte. Invece la piccolezza, la fragilità e l'insignificanza. Questo è Dio, entrando in scena, nella scena dell'uomo. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo: non temete, ecco infatti evangelizzo a voi una grande gioia, la quale sarà per tutto il popolo. Fu partorito oggi per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno: troverete un bambino fasciato, sdraiato in una mangiatoia.
È bello scoprire anche chi sono coloro che accolgono, secondo Luca per primo, questo Salvatore che si è rimpicciolito, il Verbo che si è fatto microscopico, come dicono i padri. Sono una categoria un po' strana, voi certamente sapete già che i pastori erano una categoria un po' marginale, erano spesso sporchi di sangue, andavano in giro con le pecore, eccetera. Non potevano partecipare alla logica della comunità ebraica, non potevano partecipare al tempio, erano impuri spesso, quindi una categoria un po' emarginata da un certo punto di vista, un po' esclusa. Era gente che viene così, lasciata un po' lì, secondo, eppure viene assunta da Luca come la prima immagine della Chiesa che accoglie il Salvatore. La Chiesa non è fatta da grandi vincenti, dice, no? Un giorno lo racconta Paolo, anche non so più dove, nelle sue lettere, forse ai Corinzi. Guardate tra noi, no? Non è che ci sono dei grandi principi, non ci abbiamo proprio di questi grandi intellettuali, non è che Sandy Porfieu, no? È così, cioè non è che siamo. Eppure il Signore è piovuto proprio da noi. A volte, no, quando io penso, non so, anche nella mia vita, cioè, c'era, non so, quando ero elementare, c'era con i ragazzi proprio, non so, uno è morto già di AIDS, un'altra so che ha fatto la prostituta a Milano per diversi anni, quella terza, no? Non erano per nulla peggio di me, cioè, no, anzi, forse io ero molto peggio, perché magari il Signore ha scelto me per essere cristiano, solo per la sua assoluta gratuità. Ecco, forse proprio perché ha detto: questo poveretto lo prendiamo e lo mettiamo, no? E lo mettiamo su questa strada, sennò chissà quante ne combina. Ecco, io credo che sia importante che, cioè, ricordiamo che Dio sceglie tra i poveri, e che Dio ha ha voluto questi uomini che fossero i primi a rendere gloria alla sua presenza, e Luca li rende veramente immagine della Chiesa, no? Cioè, non solo è bello forse dare una lettura anche spirituale, forse a me piace vederli come uomini che hanno imparato a vegliare nella notte, questi pastori, gente che veglia nella notte, e proprio per questo sa vedere la luce. C'era Dossetti che prima di morire, pochi anni prima di morire, quest'uomo interessante, prima politico, laico impegnato nella politica, poi prete a Bologna, poi monaco, fondatore di una comunità a Montesole, diceva in uno dei suoi interventi, quando ha ricominciato a parlare, che il cristiano è come una sentinella che veglia nella notte per dire agli uomini che presto verrà l'alba, Shomer Mamilael, cioè che presto ci sarà l'alba, presto verrà il sole nuovo. Ecco, è bello vederli così. I cristiani che sanno accogliere Gesù che viene sono uomini vigilanti, ma anche i monaci. Voi sapete che i monaci si rappresentano spesso come le civette che hanno grandi occhi, e vegliano nella notte, che sanno vedere nella notte quello che si muove. Ecco, l'uomo, il cristiano, è colui che sa vegliare e pregare per non cadere nella tentazione, per accogliere. Ma una notazione anche di questi angeli, perché anche qui sono un po' rappresentati invece come gli annunciatori della salvezza, è un altro volto dell'esperienza cristiana, no? Questi angeli sono coloro che portano l'annuncio della salvezza. Ed è interessante quello che dicono, innanzitutto dicono agli uomini: non temete, mefobù, non abbiate paura, quello che dice il risorto. Il cristiano cosa dice agli uomini innanzitutto? Smettiamo di avere paura, non temere, perché, ecco, infatti, evangelizzo a voi una grande gioia. Già Evangelion, no? Eu significa l'aspetto, un annuncio di gioia, e poi c'è la sottolineatura ancora della gioia. La seconda cosa che porta l'uomo: non temere, sii contento, sii contento, perché c'è qualcosa che ti è dato, che è una grande gioia oggi, cioè l'oggi eterno di Dio è penetrato nella storia, in questo bambino, diceva qualche teologo. La tangente ha toccato il cerchio, il rapporto tra Dio e la storia è un po' come la tangente e il cerchio. La tangente ha toccato il cerchio in un solo punto. Dio si è manifestato in pienezza in questa presenza, che è la presenza di Gesù. Quindi non temere, perché Dio si è fatto vicino. Nel volto di questo bambino c'è la salvezza per il tuo presente, per la tua storia.
Questo per voi il segno. Sembra molto bello, appunto, che l'ho appena sottolineato Don Augusto, c'è un oggi. Leggere il Vangelo non significa mai solamente fare memoria di eventi passati, ma Luca in particolare ci vuole far sempre entrare nel suo Vangelo. Questo oggi, è adesso, è in questo momento della mia vita. Questo per te oggi è il segno della mia presenza. È come se fossimo invitati noi, tra l'altro stiamo vivendo anche il tempo dell'Avvento, anche noi a metterci in cammino, anche noi, chiesa di oggi, pastori di oggi, piccoli di oggi, a metterci in cammino per vedere questa parola. È molto bella questa espressione. La parola che deve essere vista, riconosciuta. Questo per voi il segno. E allora l'invito è proprio avere occhi per, mettendoci in cammino, riconoscere una presenza. Non basta sentirla annunciare, ne abbiamo proprio bisogno. E alle volte, appunto, coloro che si mettono a discutere con Gesù pretendono un segno, proprio il Vangelo di oggi. Non so se chi di voi ha letto o ha meditato il Vangelo di oggi della liturgia feriale, vogliamo che tu ci faccia un segno. E Gesù dice: una generazione adultera e peccatrice pretende un segno. In realtà non c'è nessuna pretesa. Appunto, questo per voi il segno è l'invito che il Signore fa oggi a noi, in questo oggi, in questo momento della mia vita. Ho bisogno oggi di riconoscere il segno della sua presenza. E allora è un po' questo invito anche per noi, di metterci in cammino e di imparare a leggere i segni, la grandezza di Dio nella piccolezza, la forza di Dio nella fragilità, il senso di ogni cosa nell'insignificanza. Quali segni oggi il Signore sta dando a me nella mia vita? Dove riconoscere per me in questo oggi il segno della tua presenza? E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo: gloria negli altissimi a Dio, e sulla terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne che quando si allontanarono da loro verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. Gli andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino sdraiato nella mangiatoia. Ora ha visto, notificarono circa la parola che fu detta loro circa il bambino. E tutti quanti udirono si stupirono circa quanto si parlava da parte dei pastori verso loro. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel cuore suo. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio su tutto quanto udirono e videro, come fu detto a loro.
Bene, quest'ultimo tratto di cammino disegna bene la dinamica della fede, che si esprime innanzitutto nella figura dei pastori, ma che ci permette di rileggere anche alcune altre figure che ci sono nei Vangeli dell'infanzia, cioè la figura di Maria, di Giuseppe, dei Magi. Cerchiamo un attimo come ultima cosa di scavarla, perché vedete, qual è la dinamica della fede presente nella vita di questi pastori? Il primo passo: i pastori ricevono un segno, un annuncio nella notte. Secondo, per poter cogliere la verità del segno che hanno ricevuto, devono mettersi in viaggio nella notte senza avere la certezza di ciò che hanno, che gli è stato annunciato. Terzo, il terzo passaggio è riconoscere la verità del segno che gli è stato dato dopo aver compiuto il viaggio. Se ci pensate, nei Vangeli dell'infanzia, ad alcune figure succede sempre così: a Maria viene dato un segno, Elisabetta avrà un figlio, deve mettersi in viaggio, la visitazione, e scoprire la verità del segno. Ai Magi cosa devono fare? Viene dato il segno di una stella, devono mettersi in cammino e arrivare alla meta e scoprire la verità del segno dopo aver incontrato le fatiche a Gerusalemme con Erode. A Giuseppe viene dato un sogno, deve risvegliarsi e deve obbedire a questo sogno, e dopo riceverà la verità di questo sogno. Questo che cosa ci dice? Che questa è la struttura della nostra fede. Il Signore ci parla così. Anche a ciascuno di noi nella nostra vita il Signore dà dei segni che ci chiedono però di mettere in movimento la nostra libertà. Se su questi segni non camminiamo, non ci mettiamo in viaggio nella notte, non andiamo verso la verità del segno, non può rivelarci con più evidenza quello che ci vuole dire. Ma guardate, questa è stata la storia anche dei santi. Provate a pensare a San Francesco, gli ha dato un segno, no? Francesco, edifica la mia chiesa. Cosa fa San Francesco? Va a San Damiano, la prima cosa che fa, tira su una chiesetta, eccetera. Ma il Signore non stava chiedendogli quella cosa lì. stava chiedendogli un cammino per riedificare la sua chiesa veramente, ma lo capisce molto dopo un lungo cammino. Sant'Ignazio è lo stesso, vai a Gerusalemme, si può arrivare a Gerusalemme e capisce che non è lì che deve rimanere, un lungo viaggio, solo alla fine del suo viaggio riuscirà a costruire quel gruppo di altre persone che hanno con lui lavorato. Questo vale anche per noi, ciascuno di noi al seguito dei suoi segni, dei suoi sogni, delle sue stelle, delle sue, deve compiere il suo cammino verso la verità di quel segno che gli è dato. Ma anche bellissima l'ultimissima cosa, Luca ci dice anche l'atteggiamento giusto da tenere di fronte al mistero di questo bambino che si rivela. Vedete, sono tre gli elementi, versetto 18, lo stupore, versetto 19, il conservare nel cuore e confrontare nel cuore, versetto 20, glorificare e lodare Dio. Ci è chiesto davanti al mistero di questo bambino di vivere ancora lo stupore di un dono, di vivere come Maria il confrontare nel cuore, symballo, in greco è molto bella questa parola, syn significa mettere insieme, ballo significa gettare insieme, vuol dire tutte le cose che ha sperimentato Maria le deve mettere insieme, confrontare, verificare, e anche noi le cose della fede non basta che le incontriamo, dobbiamo nel cuore continuamente verificarle, confrontarle e poi glorificare e lodare Dio. Il termine dinanzi al mistero, il termine della nostra esperienza è l'esperienza della lode, saper glorificare Dio per il dono che ci ha fatto.
Mi sembra che queste ultime parole ci aiutano a entrare nella preghiera adesso, ma forse anche a riconoscere questo atteggiamento interiore. Se c'è una cosa che caratterizza un po' questo nostro modo di vivere, è un po' la velocità, la fretta, di cui appunto tutti siamo un po' stanchi. Tutto è un po' fast. E Maria, ci dice Luca, che conserva. Maria rallenta il passo, Maria sa trattenere. Ecco, mi sembra che questa indicazione è importante per noi, perché ci sia una vita spirituale, perché appunto tutto non sia consumato in un attimo. Appunto, un modo di vivere da consumatori, anche consumare momenti belli, ecco, li consumiamo, forse li divoriamo. Maria conserva, custodisce. E l'altro elemento che Maria ci regala questa sera nelle parole di Luca è la dimensione del cuore. Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel cuore suo. È la dimensione dell'interiorità, della profondità. Se c'è un'altra caratteristica che corriamo un po' tutti il rischio di vivere, nel nostro modo di vivere anche la fede, è quello di restare in superficie, di non riuscire a scendere in profondità, forse perché siamo troppo di fretta, forse perché scendere in profondità ci fa paura, forse perché non ne siamo più capaci. Maria ci insegna la dimensione dell'interiorità e della profondità, se no rischiamo di andarlo a cercare in qualche disciplina orientale che inventa cose che il cristianesimo ha come tesoro da secoli e secoli. Scopriamo forme di meditazione, ma mi risulta che la meditazione il cristianesimo ce l'ha da parecchio. Forse noi l'abbiamo un po' persa di vista, ma è un'ultima battuta che ho già detto e che ripeto. Mi sembra che questo modo che Luca ha di dire che Maria conserva tutte queste parole, le compara nel cuore suo, ci dica in modo molto rispettoso e molto velato che Maria di tutte queste parole ne ha capite solo alcune, altre non le ha capite, le capirà molto dopo. Questo ci dà il permesso di non capire tutto, di non capire subito. Questo ci insegna a fidarci nella misura in cui non abbiamo decodificato tutto il messaggio, ma abbiamo riconosciuto il messaggero. È la voce di Dio che ci parla. Ci prendiamo ancora del tempo, sono le 10, alle 10 e un quarto possiamo concludere qui. Abbiamo lo spazio sotto del deserto, con la presenza dell'Eucaristia, possiamo rimanere qui, magari mettiamo appena appena un po' di musica, possiamo passeggiare al fresco se qualcuno vuole prendere il fresco.